Noi passiamo da un'altra parte dell'Africa, sempre molto al centro di scontri e di guerre, che è il Congo, e in particolare la zona del Nord Kivu. Perché nella zona del Nord Kivu sono ripresi i combattimenti con l'M23, che è una delle guerriglie che imperversa in quella zona, ma tutto questo poi ha provocato anche una situazione di estrema tensione fra il Congo e il Ruanda, che si accusano a vicenda. Si sta profilando anche l'intervento di truppe keniane, insomma una situazione che si sta decisamente surriscaldando, non che non lo fosse naturalmente prima, di cui vorremmo parlare con Massimo Zaurini, che è un redattore di Africa Rivista, insomma esperto conoscitore poi peraltro anche della zona, che dovremmo avere qui al telefono. Pronto Massimo? Ciao Massimo.
Mi sentite?
Assolutamente. Dunque Massimo, noi stavamo appunto introducendo un po' la questione delle tensioni nel Nord Kivu, tensioni che si sono ultimamente aggravate insomma dall'espansione del movimento M23 che è arrivato quasi alle porte di Goma. È una questione questa del controllo delle risorse del Nord Kivu e della presenza dei cosiddetti Banyamulenge che è data da un bel po' di tempo.
Assolutamente sì, da alcuni decenni almeno, insomma. È una situazione che conosce ha un andamento sinusoidale, quindi ha dei picchi, poi riscende, poi risale, e ora siamo di fronte all'ennesimo picco di tensione. Le motivazioni sono legate a molti fattori. Da un lato dobbiamo mettere in conto che quella zona del paese, cioè l'est del Congo, il Nord Kivu, il Sud Kivu, l'Ituri, la provincia orientale, tutta la fascia orientale del Congo, parliamo di un'area che confina dal Sud Sudan, l'Uganda, il Ruanda, il Burundi, cioè il famoso cuore di tenebra, il cuore dell'Africa, è un'area enorme, lontanissima da Kinshasa, dalla capitale.
Sono quasi 2000 chilometri.
Molto lontana anche dal governo proprio, sia storicamente, sia qualsiasi abitante di Kinshasa con cui voi parlate quasi considera quelle regioni come se non fosse parte del Congo. Tanti altri paesi affacciano su quelle aree, invece i confini sono poco più che sulla carta, tranne alcuni punti, Goma e Gisenyi del Ruanda, per dire, è un confine classico, diciamo, come ce lo possiamo immaginare, ma altrimenti i confini passano per montagne e valli completamente indistinte, i movimenti di popolazione sono continui, movimenti di lingua, quindi parlavi di Kinyarwanda e Banyamulenge, cioè le popolazioni di quell'area che parlano ruandese si trovano da una parte e dall'altra, e storicamente ci sono stati grandi movimenti di popolazione legati ai conflitti che hanno spinto da una parte e dall'altra. Insomma, gli elementi sono tanti, quindi ritornando poi all'essenza della situazione che porta a conflitto, abbiamo una zona molto ampia, molto ricca di risorse di tutti i tipi, soprattutto quelle minerarie, dove il controllo dello Stato è molto debole, per non dire assente, dove sono presenti da 30-40 anni almeno milizie di ogni sorta, armi di ogni tipo che passano di mano, e dove spesso il fucile rappresenta l'unico lavoro possibile, sia che tu sia un bandito, un ladro, un rapitore o un ribelle della sigla del momento. Tutto questo fa sì che quella zona sia una vera polveriera, nonostante ci sia una presenza di una missione internazionale, poi non una missione delle Nazioni Unite a caso, ma la più importante e la più grande delle Nazioni Unite, presente lì da 20 anni, con oltre 20.000 uomini, che costa 1 miliardo l'anno, quindi stiamo parlando di eppure la situazione si ripete ciclicamente.
Ma ecco, i ribelli tipo l'M23, diciamo, o altre fazioni, quelli che sono nelle foreste, rientrano nelle foreste dopo aver saccheggiato e distrutto un villaggio, cosa richiedono in realtà?
Allora, in questo caso l'M23, diciamo che è uno dei movimenti più strutturati, se vogliamo, no? È un movimento armato, antigovernativo, è ritornato ad essere antigovernativo ed è un po' più strutturato. Lì abbiamo movimenti che sono poco più che bande di banditi, davvero. L'M23 cosa chiede? Chiede l'applicazione dell'accordo che aveva raggiunto con il governo di Kinshasa, in particolare chiedono l'integrazione nell'esercito nazionale. Spessissimo questi accordi, uso il plurale perché io sono 20 anni che mi occupo di quella zona e in 20 anni ormai ho perso il conto, faccio veramente fatica a ricordare se ne sono fatti diversi, ma la sostanza è sempre quella. Normalmente il programma prevede il disarmo in cambio di un reintegro o di un'integrazione dei movimenti ribelli nell'esercito regolare congolese. Vuol dire uno stipendio, vuol dire tutto quello che porta con sé, oltre a un riconoscimento. Loro lamentano la non applicazione dell'accordo, quindi il mancato integro delle loro forze nei reparti dell'esercito regolare e tutto quello che comporta. In realtà è abbastanza noto che l'M23 è un movimento che fa riferimento più o meno velato a un altro governo di un paese confinante, comunque a buoni legami e buoni collegamenti. Gli elementi di tensione e di preoccupazione da un lato dell'Uganda, ma soprattutto ultimamente del Ruanda, per quello che accade nell'est del Congo, si sono tornati a accendere. Poi, se questi siano reali o strumentali, dipende da come si racconta e da come si vuol vedere la cosa, no? Ovviamente a Kinshasa sostengono che gli elementi di preoccupazione ruandese che hanno riportato una nuova attività dell'M23 siano strumentali per ottenere risorse, eccetera. I ruandesi sostengono invece che sono elementi reali di preoccupazione, che sono legati alla presenza di figure storiche ricollegabili in qualche modo al genocidio del 94 e di un'opposizione armata interna, eccetera eccetera. Quindi la situazione, ripeto, si inserisce però in un'area enorme, vastissima, di difficilissimo controllo, in cui tutto è molto anarchico, quindi tutto si mischia, cambia, si sposta spesso dove sono i soldi o dove sono le armi.
Certo, adesso c'è anche un altro soggetto che in questo momento si sta palesando, che è l'Uganda, nel senso che c'è stato un accordo di collaborazione fra il presidente Tshisekedi e il governo ugandese per quanto riguarda un intervento militare di parte dell'esercito ugandese, e questo chiaramente ha irritato moltissimo il Ruanda, anche perché insomma sembrerebbe che Kinshasa ha privilegiato questa cooperazione bilaterale con l'esercito ugandese proprio con una conseguenza economica che riguarda la riduzione dell'influenza del Ruanda in quella parte del paese, del Congo, dei progetti come la costruzione di una grande strada che dovrebbe unire Kasindi con Butembo e che sta sviluppando un partenariato economico. Quindi c'è poi forse anche un certo cambio di equilibri in quella zona, se non sbaglio anche l'esercito keniano si sta affacciando da quelle parti.
Come dicevo all'inizio, se parliamo di un'area molto vasta che abbraccia un pezzo importante di continente e tanti paesi con tante risorse. Prima parlavo del minerario, ma se parliamo di Uganda possiamo parlare anche di idrocarburi, perché il lago Alberto e il lago Edward, che sono i due laghi che costituiscono una parte del confine naturale tra Uganda e Congo, in quella zona nel nord-est del Congo, soprattutto nel lago Alberto sono stati fatti importanti scoperte di giacimenti petroliferi che l'Uganda sta cominciando a sfruttare, e si costruirà un oleodotto con i francesi della Total che sono lì, una cosa che va avanti ormai da una quindicina d'anni, ma questo in qualche modo spiega anche quello che che dicevi, Giacomo, dell'accordo con invece tra i due paesi, nel senso che comunque anche Kinshasa ha delle mire nello sfruttamento di quei giacimenti, utilizzerebbe le infrastrutture ugandesi e c'è una collaborazione. La storia è molto simile all'irritazione dei ruandesi. Per certi versi è comprensibile, nel senso che l'Uganda sta conducendo una serie di operazioni nei confronti di un altro gruppo ribelle ugandese, si chiama ADF, e appunto, così come Ruanda dice di intervenire per neutralizzare movimenti ribelli ruandesi che hanno le loro basi arretrate nelle foreste dell'est del Congo, lo fa l'Uganda, però con gli ugandesi i congolesi hanno trovato un accordo e con i ruandesi no. E quello che dici è vero, c'è un timore ruandese di essere un po' tagliato fuori da quest'area dove tutto sommato ha delle mire più o meno velate su quell'area, quindi questo rapporto preferenziale dell'Uganda indubbiamente sta creando sicuramente dei malumori. Non scordiamoci anche che non troppi mesi fa la situazione anche tra Ruanda e Uganda si era fatta abbastanza tesa con chiusura dei confini, quindi c'è una partita lì nell'aria. La spiegazione dell'intervento poi dei keniani di cui parlavi adesso è legata proprio a questo, cioè quell'area lì, quell'area del Congo è un'area che ha il potenziale, e tutti questi elementi di cui parlavo finora hanno il potenziale di sfociare in un conflitto, insomma c'è poco da girarci intorno, soprattutto tra Ruanda e Congo, perché gli animi sono molto caldi e lo sono da mesi. È ovvio che il Kenya, che sta mandando le sue truppe per una missione di pace che però è nell'ambito della comunità dell'Africa orientale, ci saranno anche truppe sudanesi, ugandesi, non ruandesi, perché i congolesi hanno proprio chiesto che non ci fossero truppe ruandesi e invece potevano partecipare a questa missione. Quindi è chiaro che anche l'intervento appunto dei keniani ha il senso di cercare un po' di calmare le acque, evitare che si accenda in un momento difficile come quello attuale da un punto di vista economico, finanziario, ambientale, insomma, che si accenda un conflitto in quella regione che ha il potenziale di tirar dentro appunto Uganda,
tutti quanti,
Ruanda, tirare dentro 4-5 paesi.
È già avvenuta, ci sono già state due guerre mondiali africane negli anni 90, incentrate sul Congo. E ci sono i prodromi,
e
perché
anche
in fondo
qui sempre partite da quella zona,
esatto, sempre partite da lì, dal Kivu o comunque da. Infatti ricordo che a luglio era intervenuto Lorenzo, cioè l'Angola, quindi ci sono sempre comunque degli interessi esterni che cercano di fare propria o essere comunque presenti alla greppia in qualche modo. In fondo Ruanda, che non possiede terre rare, è uno dei massimi esportatori di terre rare, perché praticamente attraverso proprio le sue truppe, forse proprio l'M23, la ruba al Congo. Un po' tutti cercano di attingere di lì e scatenando in questo modo i conflitti. Può essere che il Kenya, il nuovo Kenya di Ruto, abbia immaginato di potersi sedere alla tavola in
a questa tavola? No, sinceramente non credo, però è il mio parere, per quello che può valere. Credo che sia mosso da una reale volontà di calmare un po' le acque in quella zona, perché il grande pubblico non lo segue, ma la situazione lì è tesa molto,
esplosiva,
veramente sì. Molto tesa, esplosiva, sì. Ancora quest'estate ricevo telefonate, sembrava imminente un ingresso dell'esercito ruandese nell'est, e ogni volta che i ruandesi sono entrati ufficialmente con l'esercito nell'est, poi non si sono più fermati fino ad arrivare a Kinshasa rovesciando il governo. Quindi la situazione è molto molto tesa, per cui non credo che la partita per quanto riguarda i keniani sia c'è una partita economica di volersi sedere in quel tavolo e approfittarne, perché in un certo senso già lo fanno. Spiego prima perché, sì, poi torno indietro. Sì. Lo fanno perché la maggior parte tutto il commercio dei minerali estratti legalmente nell'est del Congo passa una buona parte per il Ruanda, ed ecco spiegati quei dati su tutti i minerali che il Ruanda esporta pur non avendo giacimenti ufficiali, ma molto avviene anche a Nairobi. Da Goma si prendono gli aerei con che sia oro, che siano diamanti, che sia metalli di sorta, e un'altra delle piazze attraverso cui poi si va sui mercati internazionali è un'altra delle piazze è Nairobi, quindi questo commercio già passa di lì. Quello che volevo sottolineare però è che in realtà dietro tutto questo c'è veramente una mancanza di controllo governativo su quelle aree. Io alcuni anni fa il governo congolese fece un rapporto, il primo rapporto sul sfruttamento minerario nell'est del Congo, fatto molto bene. Ebbi la fortuna di collaborare alla stesura di quel rapporto e leggerne e leggerlo integralmente, ma c'erano dei casi, per farvi capire, paradossali. Cioè, mi ricordo di un caso di un'azienda polacca a cui era stato dato una concessione, un permesso per installare in una zona dell'est una fabbrica di sacchetti di plastica. Okay? Né fare i lavori per mettere sullo stabilimento, questi signori hanno trovato l'oro e per anni, mi sembra una decina d'anni, questa azienda polacca si è messa, ovviamente senza il controllo di nessuno, a prendere, a estrarre.
Si è riconvertita.
Allora, parlando, facendo le interviste poi anche con questi signori, veniva fuori che non so come spiegare, perché a volte vedendolo da qui uno immagina un dolo. No, semplicemente non c'era nessuno, hai trovato l'oro, c'era qualcuno che è venuto a comprarlo e via, e così. Allora, è chiaro che nel momento in cui il governo è andato poi a fare un'indagine, sono venute fuori, e questo è uno dei tanti casi, vi assicuro, erano tanti. Mi ricordo che solamente il 4% delle aziende che operavano nel settore minerario, di quelle che vennero censite, parlo di un lavoro che venne fatto una quindicina d'anni fa ormai, solo il 4% aveva i permessi in regola. Tutti gli altri erano aziende più disparate, per cui il vero punto, se vogliamo, è quello, cioè quest'area andrebbe in qualche modo riportata sotto un controllo.
Anche perché queste ricchezze poi non hanno nessuna ricaduta sulla vita dei cittadini, né tantomeno dal punto di vista delle entrate fiscali dello Stato congolese. La gente di là che subisce tutta questa situazione, poi insomma è scesa anche in piazza come a Goma, che sono scesi a fine ottobre per condannare il sostegno supposto del Ruanda al movimento M23, e poi sarà sorpresa anche con la MONUSCO. Ecco, per esempio, il ruolo della MONUSCO in questo contesto è un ruolo piuttosto ambiguo, ambivalente. È una missione che costa tantissimo, enormi per quanto riguarda il numero di mezzi e di uomini, ma che non è stata assolutamente efficiente.
La MONUSCO è al centro delle critiche da quando è nata, praticamente ha avuto anche lì dei vari cambi di mandato. La popolazione se la prende molto perché c'è questa presenza, diciamo così, abbastanza capillare, ma poi la popolazione civile più semplice non sente di trarne alcun beneficio, perché vede i ruandesi che si muovono sul loro territorio, i gruppi armati che spadroneggiano come se non ci fosse nessuno lì. Ecco, questo è perché noi, per dire, quando accadde il caso dell'ambasciatore, sì, italiano che rimase ucciso, Attanasio, in quel periodo, per dire, ovviamente noi abbiamo parlato di quel caso in Italia, ma in realtà in quel periodo le cronache locali erano da mesi, ma ancora lo sono, piene di ondate di rapimenti a scopo di estorsione, fatti anche non sulle persone benestanti della regione, ma anche sul piccolo commerciante del piccolo villaggio. Cioè, parliamo veramente di un'ondata, e la popolazione si sentiva e si sente abbandonata spesso a se stessa, se la prende magari non troppo con l'esercito regolare, ma se la prende con la missione delle Nazioni Unite, perché poi li vede come dei privilegiati, e c'è rabbia che poi monta e si accende facilmente, insomma.
Ecco, per ipotizzare un conflitto su larga scala bisogna immaginare che ci siano prodotte o vendute delle armi. Ci sono dei dati su questo, sul traffico di armi che arriva, che confluisce in questa zona dall'esterno, oppure se ci sono delle produzioni locali anche indotte dall'estero che possano far immaginare che davvero si vuole arrivare da più parti a questo, a una guerra?
Allora, non ho presenti gli ultimi dati, i rapporti di questi ce ne sono ciclicamente e annualmente. L'ISPRI di Stoccolma fa un rapporto che è probabilmente il migliore. Quella è una zona dove le armi purtroppo non sono mai mancate. arrivano attraverso i canali del commercio, ecco, irregolare.
Però sono quelle più piccole, oppure sono proprio delle armi tipo carri armati, tipo blindati, tipo lanciarazzi?
No, carri armati da quel punto di vista, queste formazioni, parliamo di formazioni che si muovono con i classici AK-47, mm-hmm, e magari qualche RPG, ma insomma un poco di più. Poi l'esercito regolare congolese ha dell'artiglieria, così come l'esercito ruandese, che è invece più avanzato. Ultimamente si usano molto i droni, anche soprattutto munizione, e armati gli ugandesi con la DF li stanno usando molto proprio in quelle zone. Per il resto i movimenti ribelli hanno degli armamenti abbastanza leggeri, tranne alcuni come l'M23, che può contare anche su qualche pezzo d'artiglieria. Poi bisognerebbe capire da dove arriva, perché quando cannoneggiano dalle colline mentre delle, diciamo, casse di mitragliatrici sono più facili da far arrivare, non scordiamoci appunto quell'area e i soldi che girano intorno ai minerali, per cui avere il controllo di un'area che fa uscire minerali, che sia oro, diamanti o quello che, qualsiasi tipo di minerale, poi c'è qualcuno che compra e che invece che pagarti in soldi ti paga magari in armi, se sei un movimento armato e tu controlli quel pezzetto di territorio o quella miniera. Quindi purtroppo quella è una zona dove armi ce ne sono fin troppe. Non a caso il primo punto di tutti gli accordi che ciclicamente ritornano in quell'area prevedono il disarmo, perché quello è il vero punto. Per il resto speriamo che non scoppi una guerra, perché veramente in quella zona lì una guerra può prendere una piega
incontrollabile,
molto complicata. In questo sì. Nessuna guerra è semplice o piacevole, però
e lì anche potrebbe cominciare a preoccuparsi anche Tshisekedi e il governo di Kinshasa, perché poi la cavalcata di Kabila che arrivò fino a Kinshasa partì proprio da quelle zone.
La storia insegna che se i ruandesi dovessero davvero iniziare un conflitto classico frontale, passano la frontiera di Gisenyi e arrivano a Kinshasa poi, perché e rovesciano il governo, come è accaduto già prima nella storia. Poi è chiaro, appunto abbiamo detto, ci sono gli ugandesi, ci sono i keniani, ci sono i burundesi, ci sono i sudanesi, cioè la partita poi diventa ampia con tutto un gioco di interessi e di posizionamenti su un territorio enorme.
Sì, l'abbiamo già visto quando è stata la guerra mondiale africana, infatti.
Sì, appunto, speriamo l'abbiamo già vista speriamo di non rivederla.
Bene Massimo, noi ti ringraziamo insomma del tuo intervento, ci fa piacere risentirti e poi soprattutto magari avremo occasione anche di tornare sull'argomento, perché sono situazioni che vanno seguite.
Grazie mille, grazie a voi, anche per me è stato un piacere risentirvi, e quando volete.
Ciao, grazie ancora.
Ciao, grazie. Ciao.